L'uomo ha sempre tentato lo sdoppiamento di se stesso per cercare di conoscersi. Quando la mia necessità di comprensione si è affacciata alla vita, ho istintivamente identificato tutti i contrasti nel sistema di sdoppiare ogni cosa e, guardando all'arte, ho sentito la forte oscillazione a cui essa mi costringeva tra una parte mentale e astratta e una parte concreta e fisica. E ho individuato nel mezzo rappresentativo i due poli in contrasto e attrazione reciproca: la mia presenza letterale proposta dallo specchio e la mia presenza intellettuale proposta dalla mia pittura. Queste mie due presenze erano le due vite che, strappandomi in due, mi richiamavano con urgenza alla loro unificazione.
Michelangelo Pistoletto ha scritto queste parole nel 1967 e appartengono a un testo il cui titolo, Le ultime parole famose, ci dice qualcosa sulla frammistione di megalomania e ironia che caratterizza la personalità di questo artista diventato oggi una presenza iconica del paesaggio mondiale. Piano Phase di Steve Reich, che ha accompagnato le parole, eppure del 1967. E lo utilizziamo come viatico compagno alla citazione per il modo in cui, attraverso un dispositivo di scarto, genera una rappresentazione dinamica. Piano Phase vede un motivo suonato da due pianoforti, uno dei quali mantiene il metronomo, mentre l'altro procede per lievi accelerazioni, in modo di fase in fase di far corrispondere, dopo un iniziale unisono, alla prima nota suonata da un piano, la seconda, poi la terza, la quarta e così via, fino ad arrivare al nuovo unisono tra i due pianoforti. Nato a Biella nel 1933 e attivo soprattutto sulla scena culturale torinese, Michelangelo Pistoletto ha conosciuto il successo internazionale soprattutto a partire dai primi anni 60 con i quadri specchianti, che sono costruiti apponendo un'immagine, spesso la stampa di una fotografia, su una superficie a specchio, nella quale lo spettatore si vede, vede ciò che lo circonda ed entra così insieme all'ambiente nell'opera. I quadri specchianti seguono una fase durante la quale l'artista dipingeva degli autoritratti e già in quel caso il fondo tendeva a essere specchiante. Così come nel brano di Steve Reich, il lavoro di Pistoletto include un utilizzo dinamico del tempo che entra nell'opera attraverso la finzione spaziale e prospettica. Un meccanismo illusorio contemporaneamente molto semplice e fruibile, è sofisticato e paradossale. Oggi, ormai più che ottantenne, Pistoletto continua gagliardamente a coltivare il proprio successo e a seguire le proprie mostre, come quella nella Galleria Christian Stein di Milano, dove viene anche ricostruito il suo progetto chiamato Stanze, e come quella negli spazi di San Giorgio Maggiore a Venezia, dove egli risponde con amabilità alle sollecitazioni. Che cos'è un autoritratto?
L'autoritratto è necessario quando l'artista, oltre a cercare di riprodurre tutto ciò che vede davanti a sé, vuole riprodurre se stesso, vuole riconoscere la propria immagine. Quindi lo specchio è lo strumento che è sempre stato usato dall'artista per vedersi e potersi ritrarre. Non esiste possibilità di autoritrarsi senza lo specchio. Oggi con la fotografia abbiamo il selfie, abbiamo tante possibilità nuove, ma fino a quando io ho cominciato a lavorare come ricercatore d'arte non c'era altra possibilità che lo specchio per riprodursi. E quindi l'autoritratto è essenzialmente la ricerca del sé, la ricerca della propria identità. Chi sono io? Cosa sono io? È proprio uno sguardo non verso il mondo, ma verso qualche cosa che riporta il mondo verso di te. Ecco.
Nel suo caso l'autoritratto non è analitico.
No, mi assomigliavano abbastanza, eh?
In termini di corporatura,
di dimensione della mia altezza, e anche c'è un'essenzializzazione della mia persona, del mio volto. Certamente non c'è la ricerca dei particolari, non cerca di essere descrittiva del mio viso. Il mio viso esiste come il viso di chiunque altro, cioè io come autoritratto, ma anche come persona, come esistente, ecco.
Come essere.
Come essere.
E poi questa figura campeggia su di una superficie monocroma, che quindi genera un contrasto anche empatico, no? Di tipo di empatia tra l'immagine dell'essere umano e questa situazione nella quale l'essere umano è un po' spiaccicato, no?
Sì, bene, nell'autoritratto gli artisti hanno sempre cercato se stessi. Io ho cercato me stesso pensando di arrivare al mondo, non solo a me stesso. Quindi, per arrivare al mondo, ho introiettato il concetto di specchio nel quadro stesso e ho cercato pian piano di trovare le materie adatte perché questo fondo diventasse specchiante.
Già lo era in parte nei dipinti.
Il primo dipinto qui in mostra è fatto con il fondo di metallo argentato e quindi l'argento è già qualche cosa che può richiamare lo specchio, però non riflette. Invece con il fondo nero, lucidissimo, sono riuscito a vedere che ciò che stava davanti al quadro, in qualche maniera le ombre, le luci, cominciavano a muoversi dentro al quadro stesso. E quindi ho cominciato per la prima volta a dipingere la mia immagine guardandomi dentro al quadro stesso che cominciava a riflettere e non più guardandomi dentro allo specchio che stava sempre nel passato di fianco al quadro. E quindi la trinamicità è nata proprio nel io davanti all'opera e l'opera davanti a me stessa come comunicazione diretta e passaggio figurativo immediato. Io immediatamente mi rifletto, immediatamente mi riproduco. Nello stesso tempo io mi fisso sulla superficie per creare questa staticità che si oppone alla dimensione riflessiva del cambiamento continuo. Immediatamente dopo ho cercato di utilizzare dei fondi che fossero più specchianti. Qui c'è un esempio che è quello di alluminio, un alluminio verniciato, che è un esperimento chiaramente, per arrivare poi all'acciaio inossidabile lucidato a specchio, che è veramente specchiante. Allora l'immagine che io realizzavo per essere fissata davanti allo specchio doveva avere la stessa oggettività delle immagini riflesse, perché lo specchio non trasforma la realtà, la riporta così com'è. Allora io dovevo riportare così com'è anche l'immagine fissata, e quindi questa immagine non aveva altra possibilità che essere fotografica. E la fotografia è stata indispensabile per avere questo rapporto di oggettività tra questa memoria, che è quella di una figura esistita in un certo momento nello specchio, e le figure che di volta in volta si rinnovano nello specchio.
Ed ecco cosa significa nuova oggettività.
Ah, non lo so, questi sono termini che non ho inventato io.
Però lei, raccontando questo processo, ha raccontato insieme il fatto che lei, artista, smette di dipingersi per guardarsi nello specchio, e quando parla dell'esigenza di utilizzare la fotografia è perché lei inserisce nella composizione, diciamo nel quadro, non più se stesso ma delle altre figure, e le inserisce attraverso la fotografia.
Le figure che io metto sulla superficie specchiante, figure fotografiche, sostituiscono la mia persona, perché nello specchio non ci sono più solo io. Ma essendo lo specchio il ritratto del mondo, Io fisso le figure del mondo anche sulla superficie. La fotografia ha la qualità di riportare ciò che è passato per un attimo nello specchio e farlo durare. Quindi la memoria è la durata, lo specchio è il cambiamento continuo. Quindi c'è la figura fissata che rappresenta qualcosa che poteva passare, ma io ho fermato, e quindi diventa memoria, quindi è la memoria. La memoria rappresenta il passato, perché rappresenta qualcosa che è già passato, che ritornando sullo specchio porta il passato nel presente, porta il passato come una memoria che continua a esistere attraverso il presente.
C'è una sua frase che dice qualcosa relativamente a questo, dice: se io lavoro con il tempo non ci si può aspettare di trovarmi laddove io...
Dove si immagina che io debba esserci, perché è imprevedibile il percorso del tempo. Le cose accadono con una frequenza di cambiamento continuo. E quindi se io voglio seguire quello che è il cambiamento costante delle immagini nel tempo, è difficile che qualcuno possa prestabilire dove io sarò. Quindi io sarò là dove la mia creazione, la mia capacità di vivere il presente e di rinnovarmi nel presente dovrò essere. Quindi ho anche espresso la teoria del passo di fianco, perché si pensa che tutto debba procedere secondo una dimensione prestabilita, attraverso una prospettiva prestabilita, e io penso che sia anche possibile fare un passo di fianco e modificare la prospettiva.
Con questo asserto però lei un po' sbeffeggia anche il modo in cui lei dichiara di coinvolgere il pubblico, perché lei da una parte fa il manifesto, che è un manifesto di richiesta di collaborazione, sì. E poi però dice anche: guarda che se mi cercate lì facilmente poi non mi trovate, perché potrei essere, in funzione del tempo, non
Ma
essere lì dove
già,
mi aspettate.
Mentre io dichiaro che apro il mio spazio alla collaborazione, già ho fatto un passo di fianco rispetto a quello che è il sistema predefinito, che io devo procedere secondo un mio stile, secondo una mia personale posizione, e non sono previste deviazioni. E io creo una deviazione, che è quella di aprire il mio spazio alla collaborazione. La collaborazione poi crea automaticamente uno spostamento continuo. Quindi lo spostamento avviene nel senso che nella collaborazione succedono cose che sono continuamente dei passi di fianco, sono delle attività che procedono al di là di come pare essere per sempre stabilito. Quindi non è un'azione individualistica quella del passo di fianco, ma è una questione anche proprio politica, perché se noi pensiamo che, per esempio, lo chiamiamo anche il passo del torero, no? Cosa rappresenta il toro? Il toro rappresenta il potere che va dritto, istintivamente portato a colpire diritto. Io, se sono un bravo torero, mi metto davanti al toro e quando il toro arriva faccio un passo di fianco. Ecco che sta lì l'intelligenza di non lasciarsi incornare dal potere.
Il discorso di Michelangelo Pistoletto insiste, così come il suo lavoro, sulla relazione tra spazio e tempo all'interno della finzione del quadro. E infatti egli ci parla di dove è, di dove sarà, anche all'interno della prospettiva. La carriera di Pistoletto include molte altre serie, oltre a quella degli specchi, che tuttora è in produzione e che nella mostra di Milano si abbina agli oggetti in meno, i quali cominciano a essere prodotti dopo la metà degli anni 60 e che contribuiscono a definire il concetto di arte povera, atteggiamento del quale Pistoletto è considerato prestigioso esponente. Il primo quadro specchiante di Pistoletto si chiamava Il presente, a proposito del tempo. Con gli oggetti in meno, l'artista dichiara di volersi liberare della propria autorialità e propone questi oggetti che non sono rappresentazioni, sono piramidi, sedie, colonne, paesaggi, lampade, scritte, appoggiagomiti. Sono delle cose. Nella mostra presso la Galleria Stein vediamo gli oggetti disposti nello spazio e circondati da specchi sui quali gli oggetti sono riprodotti. Guardando uno specchio, così potremmo quindi vedere la riproduzione dell'oggetto e la riflessione dello stesso. Questo è un tipico gioco di Michelangelo Pistoletto. Un'altra sua opera iconica è La Venere degli Stracci, che vede una statua classicheggiante di donna nuda guardare un cumulo di stracci che tende a sovrastarla, mettendo a confronto il potere della storia e della cultura con il potere del consumo.
Io non ho nessuna intenzione, nemmeno sul piano politico, di confrontarmi con il potere direttamente per dimostrare il mio potere di contrasto. Io non credo assolutamente nella rivolta fine a se stessa, credo nell'arte di proposta. Chiaro che c'è una critica che deve esistere, questa critica però deve non essere la finalità. Io sono critico e vado fino in fondo e creo la crisi. La critica serve per capire come elaborare nuove proposte. Quindi la mia è sempre una politica di proposta e mai di aggressione.
Questo lei lo dice anche a proposito di Torino negli anni in cui lei ha iniziato. Diceva c'era la possibilità di grande confronto, non c'era una grande produzione locale, c'era un malessere, un disagio esistenziale tra gli artisti, ma io dovevo trovare il modo di inventarmi qualcosa di propositivo,
sì,
se ricordo bene.
Sì, ma vede, io ho avuto un grande successo negli Stati Uniti nel principio metà degli anni 60, e quindi sono stato incluso in quello che era il fenomeno artistico più importante a livello mondiale, che era la pop art, no? E c'erano gli artisti americani della pop art e poi c'era uno che non era americano, ero io. Quando però mi si è chiesto di dimenticarmi assolutamente di essere europeo, di andare a vivere negli Stati Uniti e far parte di questa grande famiglia, io ho detto questa è la famiglia del consumismo, di una pop art che inneggia, glorifica in qualche maniera al consumismo. Io non nasco dal consumismo, io nasco da una prospettiva dell'essere umano che guarda se stesso secondo una visione di universalità, non di una oggettività legata, la mia è un'oggettività dell'essere, non l'oggettività del sistema capitalistico e consumistico e del glamour mediatico americano. Quindi io non sono americano.
E lei è la Venere?
No, io poi mi sono mosso a Torino, in Italia, spiegando che era molto importante che ci fosse questa coscienza radicale dell'arte da cui proveniva poi anche l'arte al di là dell'oceano, e quindi di trovare le radici, e che poi è nata l'arte povera. Lei mi dice se io mi sento Venere. La Venere...
Lei prima ha raccontato la Venere, però la Venere e gli stracci.
Lei non può separare la Venere dagli stracci, così non può separare gli stracci dalla Venere, perché il lavoro è la Venere degli stracci. È un'opera unica, certo, data da due elementi contrapposti. Certo. Uno è l'elemento di un concetto di bellezza che attraversa tutta la storia, dall'antica Grecia, la Romanità, il Rinascimento, e questa è veramente, in questo senso posso dire che mi riconosco nella Venere in quanto radice costante di quello che è la cultura italiana di provenienza. Però alla Venere ho unito gli stracci, che rappresentano questo movimento continuo che fa nascere le mode e poi le fa morire. Quindi è il cambiamento continuo, e quindi si arriva proprio alla poubelle, come si dice, si arriva alla pattumiera, perché è la fine del percorso anche del consumismo. Quindi abbiamo il consumismo consumato, ma la Venere rigenera tutto ciò che passa e finisce, e questo processo dell'arte che rigenera, e quindi è l'arte che rigenera, e quindi la parte consumistica io l'ho portata a termine e la faccio rinascere attraverso la storia nostra.
C'è sempre comunque questo dispositivo specchiante, no? Anche tra la Venere e gli stracci.
La Venere degli stracci è come i quadri specchianti. C'è la memoria che non cambia e c'è lo straccio che rappresenta il cambiamento continuo, quindi sono gli specchi. Io non sono la Venere perché non mi sento la Venere, magari potrei essere l'Apollo, potrei essere.
Nel suo manifesto, che si intitola Ominiteismo e Democrazia, lei parla della mano e dell'impronta della mano.
Sì.
Dice: l'impronta della mano è la prima opera d'arte, perché l'impronta della mano non è la mano, è l'immagine.
Certo, l'impronta della mano è la prima opera d'arte che sia stata fatta, perché la persona, avendo la mano sporca di creta, della terra, posata sul muro, questa mano ha lasciato l'impronta. Questa impronta ha sorpreso la persona. Prima di quel giorno tutti gli animali hanno lasciato impronte, ma nessuno si era mai sorpreso. È avvenuta una coscienza dell'artefatto, di qualche cosa che era identico all'oggetto reale, cioè alla mano, ma non era la mano, ma nello stesso tempo era la mano. Questa mano virtuale ha dato l'avvio al linguaggio, cioè uno dice mano, non è la mano, ma dice mano. L'impronta sulla caverna dice mano, quindi nasce il linguaggio. Ma guarda che tra la mano vera e quella mano virtuale si apre l'universo dell'immaginario. Dunque nasce la metafisica. Tra queste due mani c'è l'ignoto. Questo ignoto viene poi elaborato, declinato, si trasforma in tante forme pratiche anche, gli arnesi per la caccia, tutto quanto viene poi raccontato su queste pareti di queste caverne, no? Questa storia dell'arte e della rappresentazione del vivere continua, prosegue, e l'arte pian piano diventa il saper vivere, il saper fare, il saper creare, e quindi diventa questo mondo artificiale che pian piano vuol dire fare ad arte. Diventa religione, diventa politica, diventa economia. Qui si crea questa parabola, questo arco che io chiamo l'arco spirituale, che viene totalmente acquisito dalle religioni come risposta definita, fin quando poi pian piano questo ignoto viene indagato da quello che poi è la scienza. La scienza non fa altro che buttarsi nell'ignoto, esattamente come le religioni. Però la scienza non dà risposte definitive, ma provvisorie e relative. Però l'arco disegnato è l'arco dell'arte, l'arco della spiritualità che comprende la religione e la scienza. Fino ad oggi, noi oggi dobbiamo, secondo quello che ritengo indispensabile, unire spiritualità, arte, scienza, politica, per condurre un nuovo percorso di questo arco spirituale, che è per me tracciato dall'arte.